la perfezione dello yoga. Un programma a cura di Krishna Prema Das. La moderna scienza materialistica scoprirà forse un giorno l'eterno universo d'antimateria che ignora ormai da lungo tempo. Leggiamo sul Times dell'India del 1959 un messaggio che descrive l'attuale teoria degli scienziati sull'antimateria. Stoccolma, 16/10/1959. A due scienziati atomici americani viene conferito oggi il premio Nobel per la fisica per la scoperta dell'antiprotone, che prova come la materia esista sotto due forme, particella e antiparticella. Sono il dottor Emilio Segre, di 69 anni, d'origine italiana, e il dottor Owen Chamberlain, di San Francisco. Secondo uno dei postulati fondamentali della nuova teoria, può esistere un altro mondo, o antimondo, fatto d'antimateria che sarebbe composto di particelle atomiche e subatomiche, ruotanti su orbite inverse a quelle del mondo conosciuto. Se questi due mondi si incontrassero, sarebbero entrambi annientati in una luce abbagliante. Tre sono i concetti esposti in questa dichiarazione. Primo, esiste una particella d'antimateria di qualità opposte a quelle della materia finora conosciute. Secondo, esiste un altro mondo oltre a quello conosciuto. Terzo, questi due mondi possono a un certo punto urtarsi e annientarsi reciprocamente. L'antimateria di cui parlano i fisici non è che un altro aspetto della materia, e le sue caratteristiche sono state descritte sopra. I due principi primi si applicano anche all'antimateria descritta nei testi vedici. Ma il terzo non le si addice. In realtà, l'antimateria di cui parleremo, avendo tutte le qualità opposte a quelle della materia, è superiore a quest'ultima. La materia, per costituzione, è soggetta all'annientamento, al contrario dell'antimateria. Se la materia è distruttibile e divisibile, l'antimateria, che ha una natura contraria, deve essere indistruttibile e indivisibile. Cercheremo in quest'opera di spiegare questi punti grazie alle preziose informazioni contenute nelle scritture vediche. Le scritture più antiche e più conosciute del mondo sono i Veda, che si dividono in quattro parti: il Sama, lo Yajus, il Rig e l'Atharva Veda. Per facilitare la loro comprensione, essendo molto difficili da capire, essi sono stati spiegati nella grande epopea storica del Mahabharata e nei 18 Purana. Il Ramayana è un'altra epopea che espone gli insegnamenti principali contenuti nei Veda. Dunque, i quattro Veda, il Ramayana originale scritto da Valmiki, il Mahabharata e i Purana, compongono la letteratura vedica. Le 108 Upanishad fanno parte dei quattro Veda e spiegano i Purana. La Bhagavad Gita, che riassume tutti gli scritti vedici, ne è l'essenza. Essa è anche la porta che permette d'accedere ai Vedanta Sutra. Fu annunciata 5.000 anni fa da Sri Krishna, Dio, quando dal mondo d'antimateria venne in questo mondo materiale. La Bhagavad Gita da sola può dunque rivelare l'essenza di tutti i Veda. La Bhagavad Gita elabora i concetti dei fisici e li completa. Essa spiega in modo estremamente chiaro e preciso l'esistenza di due forme di energia, l'energia superiore e quella inferiore, opposte per natura. L'energia superiore, Paraprakti, Prakriti, costituisce l'essere vivente e l'universo d'antimateria, mentre l'energia inferiore, Aparaprakriti, compone questo mondo materiale. La materia è inerte, non ha il potere di creare, poiché è di natura inferiore. Ma l'energia superiore, cioè l'essere vivente, l'anima, può animare la materia e combinare gli elementi che la compongono. La Bhagavad Gita spiega che l'energia sotto le sue due forme, para e apara prakriti, viene da Krishna, Dio, la persona suprema. Quando pensiamo ad un'energia, la nostra mente corre naturalmente verso la sua sorgente. L'energia elettrica, per esempio, ci fa pensare alla centrale da cui proviene. Anche la luce e il calore hanno una sorgente comune, il fuoco. Un'energia non è mai indipendente, e così le due energie, l'inferiore e la superiore, provengono entrambe da una sorgente unica. Questa sorgente deve essere pienamente cosciente di tutto ciò che esiste e dunque possedere intelligenza, pensiero e volontà. Deve essere quindi una persona la persona suprema, Sri Krishna, Dio, l'infinitamente affascinante. Nei Veda, la verità assoluta, è detta Bhagavan, l'essere supremo, fonte di tutte le energie. Le recenti scoperte dei fisici non sono che un inizio, bisogna che continuino le loro ricerche per pervenire alla fonte della materia. Che cos'è l'energia superiore, cioè la particella d'antimateria? Mentre noi impariamo a conoscere sempre meglio l'energia materiale, la nostra conoscenza dell'antimateria rimane ancora estremamente vaga. Ma la Bhagavad Gita analizza molto chiaramente le caratteristiche della particella d'antimateria. L'anima, particella d'antimateria, abita il corpo materiale. Essa vi risiede mentre il corpo passa progressivamente dall'infanzia alla giovinezza, all'età adulta, poi alla vecchiaia. Dopo la morte lascia il corpo vecchio e inutilizzabile per vestirne un altro. Sono le differenti fasi della vita di un corpo che mostrano quali sono le relazioni dalle due energie durante la loro vita in comune. Il corpo materiale subisce questa evoluzione fin tanto che la particella d'antimateria lo anima, ma non appena questa lo lascia, perde tutta la sua vitalità e diventa inutilizzabile. La particella d'antimateria è dunque di gran lunga superiore all'energia materiale. Per questo motivo la Bhagavad Gita dice che non ci si deve lamentare per nessuno dei mutamenti del corpo. Effimeri gioie e dolori vanno e vengono come le stagioni, sono causate dall'incontro dei sensi con la materia e bisogna imparare a tollerarli. Inoltre, chi non è turbato né dalle gioie né dai dolori, chi in tutte le circostanze rimane sereno e risoluto, è degno della liberazione. In altre parole, l'uomo intelligente può capire che questi differenti stadi sono dovuti soltanto all'interazione degli elementi della natura materiale, ma che egli esiste al di là delle percezioni temporanee. I maestri della verità hanno dedotto l'eternità del reale e la caducità dell'illusorio, e ciò dopo aver studiato la loro rispettiva natura. Quando l'uomo comprenderà che egli esiste anche al di là della materia, sarà cosciente anche dell'esistenza dell'universo d'antimateria, nettamente distinto dall'universo materiale. Essere liberato significa essere indipendente dalle sofferenze della vita materiale e poter sfuggire infine al ciclo ripetuto di morti e rinascite. Questa liberazione da morti e rinascite continue è una prerogativa dell'universo d'antimateria, dove tutto, esseri e oggetti, è eterno, cosciente e totalmente felice. Noi ne parliamo come di un mondo poiché ci sono delle forme, delle qualità e degli oggetti, sebbene siano al di là della nostra esperienza attuale. Sappi, Arjuna, che non puoi annientare ciò che pervade il corpo intero sotto forma di coscienza. L'anima è imperitura e nulla può distruggerla. I fisici, che hanno scoperto i due aspetti della materia, continuino pure le loro ricerche se vogliono comprendere ciò che è la vera antimateria. La Bhagavad Gita costituisce per loro una preziosa fonte di informazione. La particella d'antimateria più sottile e più semplice dell'atomo è impossibile da percepire. Essa manifesta però la sua presenza con i suoi effetti. Sebbene sia infinitesimale, è straordinariamente potente. È lei infatti che mantiene in vita il corpo. È indistruttibile, eterna e senza misura. Soltanto il corpo di materia è soggetto alla distruzione. L'eternità dell'essere è dunque per noi di importanza fondamentale. La scienza raggiungerà il suo apogeo quando conoscerà perfettamente le caratteristiche di quest'essere di antimateria e quando saprà liberarlo dalla prigionia del corpo. Il conflitto risultante dalla distruzione dei due mondi opposti descritto dai fisici è analogo a quello esistente tra il corpo materiale e la particella d'antimateria. La particella eterna cerca costantemente di sfuggire al suo scomodo contatto con il corpo provvisorio, ed è proprio questo conflitto che ci rivela che la nostra vera esistenza è differente da quella della materia. Poiché la particella d'antimateria è presente, il corpo invecchia ad ogni istante. Possiamo constatare, per accertare questo fatto, che noi esistiamo ancora, sebbene i nostri abitacoli anteriori, corpi di differenti età, siano stati distrutti. Il corpo, poiché creato, deve finire. Ora, tutto ciò che perisce fu un giorno creato. Questa è una regola che si applica tanto al mondo quanto al corpo materiale. Ma poiché l'anima non perisce mai, ella non ha una data di nascita. L'anima non conosce né nascita né morte. Non nata, immortale, originale, eterna, ella non ebbe mai inizio e non avrà mai una fine. Non muore con il corpo. L'anima che risiede nel corpo è eterna e non può mai essere uccisa. La particella d'antimateria possiede dunque delle qualità difficilmente concepibili per l'intelligenza umana, poiché esse sono contrarie a tutto ciò che conosciamo. Originale, più antica di qualsiasi elemento materiale, ella è eternamente giovane e nuova. Anche in contatto con la materia, non subisce nessuna delle leggi della natura materiale. Nessuna arma può troncare l'anima, né il fuoco bruciarla, né l'acqua bagnarla, né il vento disseccarla. È eterna, onnipresente, inalterabile e fissa. È invisibile, inconcepibile e immutabile. La Bhagavad Gita ha così descritto la particella d'antimateria, rivelando le sue qualità eccezionali. Essa descrive inoltre l'universo d'antimateria esistente al di là del nostro universo materiale. Là tutto è eterno, cosciente, pieno di felicità e conoscenza. La Bhagavad Gita e le altre scritture vediche hanno dunque descritto la particella d'antimateria e l'hanno classificata come un'energia superiore, l'essere vivente. La si può chiamare anche Jiva, l'anima. Quest'anima non può essere generata da una combinazione, per quanto ingegnosa, di elementi materiali. 8 elementi materiali compongono il corpo mortale: la terra, l'acqua, il fuoco, l'aria, l'etere, costituiscono il corpo fisico. La mente, l'intelligenza e l'ego materiale formano il corpo sottile. Essi costituiscono l'energia inferiore, mentre l'essere vivente è l'energia superiore. Come anche l'essere vivente, sono chiamati energie, perché sia l'uno che l'altro sono dominato dal principio energetico. L'essere supremo, Sri Krishna, dal quale emanano. Gli scienziati sono stati per molto tempo fermi alle frontiere di questi otto elementi materiali. È incoraggiante vedere come abbiano ora scoperto un indizio che, con uno studio approfondito, darà loro accesso alla particella e quindi all'universo d'antimateria. Ci auguriamo che col progresso e col tempo si arrivi finalmente ad apprezzare il valore dell'universo d'antimateria, dove non esistono imperfezioni, poiché le caratteristiche dell'antimateria sono totalmente opposte a quelle della materia. Esistono due gruppi di uomini che indagano sull'esistenza della particella d'antimateria, ma entrambi giungono a delle conclusioni errate. I primi, materialisti comuni, ne negano l'esistenza o affermano che essa muore con il corpo. I secondi, i Sankhya, accettano la particella d'antimateria come la negazione della materia e analizzano minuziosamente le due, ma come conclusione delle loro ricerche affermano che la particella d'antimateria è completamente inattiva. Questi due gruppi trovano enormi difficoltà nello studio dell'antimateria e dell'universo che essa costituisce, perché speculano basandosi sulla loro esperienza limitata alla materia. Lo si potrebbe paragonare ad una rana che tenta, dal fondo del suo pozzo, di valutare la larghezza e la profondità di un oceano mai visto. È due volte più grande di questo più grande? Quante volte? Lo è evidentemente impossibile calcolare per lei in questo modo. Ma il Signore Supremo, Maestro della materia e dell'antimateria, viene in questo mondo grazie ad una compassione incondizionata per fornirci un vasto insegnamento sull'universo d'antimateria. Ci rivela attraverso alcuni scritti, come la Bhagavad Gita e lo Srimad Bhagavatam, la natura di questo universo e di quella degli esseri viventi. Ci insegna che Dio e l'essere infinitesimale partecipano entrambi della stessa qualità d'antimateria. Sapendo questo, ci si può fare un'idea approssimativa della natura del Signore Supremo, grazie a uno studio accurato degli esseri viventi. Ogni essere è un individuo e Dio è la persona suprema. I testi vedici lo chiamano Krishna, egli è il maestro dei due tipi di energia. Sri Krishna conferma questa dichiarazione nella Bhagavad Gita. Terra, acqua, fuoco, aria, etere, mente, intelligenza e falso ego. Questi otto elementi distinti da me costituiscono la mia energia inferiore. Oltre a questa energia materiale, un'altra energia è mia, un'energia superiore, spirituale. Gli esseri viventi che lottano con la natura materiale e per cui l'universo si anima, la costituiscono. Il Signore è la verità suprema e assoluta, e le sue due energie si manifestano sotto forma di universi di materia ed antimateria. Sri Krishna spiega anche questo nella Bhagavad Gita. Nessuna verità mi è superiore, tutto su me riposa come perle su un filo. Avete ascoltato? Perfezione dello yoga. Un programma da